Buongiorno amici ascoltatori, va ora in onda Referendum, lettura del quesito numero 3, prima puntata. Volete voi che siano abrogati l'ordinamento giudiziario approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941 numero 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni adesso successivamente apportate limitatamente alla seguente parte, articolo 192,6 limitatamente alle parole salvo che per tale passaggio esiste il parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, la legge 4 gennaio 1963 numero 1 disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni adesso successivamente apportate limitatamente alla seguente parte, articolo 18,3, la commissione di scrutinio dichiara per ciascun magistrato scrutinato se idoneo a funzioni direttive, se idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre. Il decreto legislativo 30 gennaio 2006 numero 26, istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati a norma dell'articolo 1,1 lettera B della legge 25 luglio 2005 numero 150 nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni adesso successivamente apportate limitatamente alla seguente parte, articolo 23,1 limitatamente alle parole nonché per il passaggio della funzione giudicante a quella requirente e viceversa. Il decreto legislativo 5 aprile 2006 numero 160, nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzione dei magistrati, a norma dell'articolo 1,1 lettera A della legge 25 luglio 2005 numero 150 nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni adesso successivamente apportate limitatamente alle seguenti parti, articolo 11,2 limitatamente alle parole riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti e requirenti, articolo 13 riguardo alla rubrica del medesimo limitatamente alle parole e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, articolo 13,1 limitatamente alle parole il passaggio delle funzioni giudicanti a quelle requirenti, articolo 13,3 il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa non è consentito all'interno dello stesso distretto né all'interno di altri distretti della stessa regione né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto di mutamento di funzioni. Avete ascoltato Referendum, lettura del quesito numero 3, prima puntata. Prima puntata perché siamo arrivati alla riga 27 del quesito. La seconda puntata andrà da riga 28 a riga 54, la terza puntata da riga 54 a riga 77. In tutto 77 righe di quesito, una pagina e mezzo di foglio formato A4, tempo di lettura svelta stimato superiore ai 6 minuti, tempo di lettura che va evidentemente moltiplicato per 5, visto che di quesiti referendari ce ne sono altri 4, quindi tempo di lettura complessivo stimato paragonabile all'Ulisse di Joyce. Perciò, se volete votare in modo consapevole, cari ascoltatori, mi raccomando, ma mi raccomando davvero, quando andate alle urne, portatevi da mangiare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E medici e dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora buongiorno, buongiorno, cari ascoltatori, care ascoltatrici, lo so che non vedete l'ora di ascoltare puntata 2 e puntata 3 di Quesito Referendario la serie, ma siccome siamo gente che rispetta le regole della serialità e non siamo quelli della cultura del tutto e subito, magari, magari ci ritorniamo domani. Intanto un saluto, ma un saluto veramente solidale a tutti i genitori all'ascolto, ragazzi, meno due giorni alla fine della scuola e poi si entra in quella terra di mezzo che sta tra la scuola e le vacanze, più che una terra di mezzo, il regno di Mordor, quello dei figli da sistemare temporaneamente, un territorio di complessità che in confronto Orsini è un sempliciotto, un sudoku per solutori espertissimi che si ripropone ogni anno gettandoci tutti quanti nello sconforto, ma coraggio, ce la faremo, andrà tutto bene. Per esempio questa mattina poteva andare peggio, poteva piovere, il meteo pronosticava acquazzoni e invece niente, quindi meglio così. Possiamo cominciare, e da dove cominciamo? Un 2-3 stella, cominciamo da Lavrov. Lavrov che ieri ha detto: più lunga sarà la gittata delle armi fornite a Kiev, più noi avanzeremo. Insomma, se ho capito bene, se danno all'Ucraina un missile da 3.000 km di gittata, la Russia arriva in Portogallo. Se però fornissimo all'Ucraina dei missili boomerang che tornano indietro, allora a quel punto la Russia dovrebbe tornare ai confini del 24 febbraio. Quindi forse è bene riconvertire tutta l'industria bellica sul missile che torna indietro, mentre intanto il confronto internazionale, come avete capito, resta tutto basato sul chi ce l'ha più lunga la gittata. È una gittata lunga, lunghissima, è per esempio quella di Giletti, che si è autolanciato sul Cremlino con una puntata epocale di Non è l'arena, paragonabile alla corazzata Kotionkin di tutti i talk show. a Mosca doveva andarci Salvini e invece ci è andato Giletti, che, come ha giustamente osservato qualcuno, è il generico di Salvini. Insomma, è evidente che stiamo cercando di disorientare i russi con la farsa. Il prossimo che mandiamo a Mosca potrebbe essere Gianluca Vacchi per fare il balletto su TikTok insieme a Lavrov. Lavrov sullo sfondo, come ripeto nei video degli 883. E alla grandissima performance di Giletti oggi si dedicano ancora numerosi quotidiani. Se vi siete persi la puntata, la può riassumere per esempio Sebastiano Messina sulle colonne di Repubblica. E allora cominciamo da qui, cominciamo dalla farsa, perché poi ci sono argomenti, come dire, un pochino più pesanti. Oggi vogliamo cominciare invece un po' all'insegna della leggerezza. E allora eccola qua la debacle di Giletti, conduttore agnello nella tana del lupo. Era facile profetizzare, scrive Messina, che sarebbe stata una pagliacciata chiappa audience, ma che la trasferta russa di Non è Arena si trasformasse in una debacle giornalistica di dimensioni planetarie, onestamente non l'aveva previsto nessuno. E ora è impossibile non provare tenerezza per il povero Giletti, baldanzosamente partito per Mosca con l'aria di uno che non ha paura di andare nella tana del lupo, con la francescana speranza che le parole dolci di un seduttore televisivo avrebbero convinto la furbissima portavoce di Lavrov a rivelargli la segreteria per la pace. Perché purtroppo quello che doveva essere il pezzo forte della puntatona moscovita, l'intervista di quasi un'ora a Maria Zakharova, è diventata con impressionante progressione una scena sadomaso in cui l'intervistata si divertiva a schiaffeggiare l'intervistatore cortese venuto da lontano. Lui la definiva con tono ammirato la donna che ha rivoluzionato il modo di comunicare, la presentava come una delle figure più importanti del sistema politico russo e lei lo liquidava sprezzante con "lei semplifica troppo, i bambini parlano così". Lui si cospargeva il capo di cenere chiedendo perdono per l'Italia, per l'Europa, per l'Occidente tutto. Anche noi siamo ipocriti, non abbiamo voluto vedere, abbiamo sicuramente le nostre colpe. Lei lo ripagava con il sarcasmo. Lei parla come se fosse arrivato una settimana fa sul pianeta Terra, e più lui insisteva a cercare di prenderla con le buone, "lei ha ragione, faremo il mia colpa, io non le sto dando torto", più lei calcava la punta del tacco sulla sua schiena. "Quello che dice mi fa ridere, la sua frase dimostra che lei non ha capito nulla del Donbass, dovete vergognarvi". Il malcapitato, scrive Messina riassumendo, è andato avanti così per quasi un'ora, come se quella stesse perculando un altro. E a quel punto, per rendere ulteriormente epocale la puntata, improvvisamente il malore.
No, che succede? Oddio, Massimo, aiutate Massimo!
Chi? Ciro, dove?
Massimo!
Oddio, no! Oddio, no!
Aiutate Massimo!
Oddio, no! Oddio!
Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore, Marco Aurelio, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
Un colossal televisivo, quello andato in scena l'altra sera a Non è l'Arena. E vabbè, da qui siamo ripartiti. E siccome sulle questioni della guerra ci dobbiamo tornare a breve, perché oggi ci sono molte aperture sui quotidiani, ma la gran parte è ancora concentrata evidentemente sui temi che hanno a che fare con gli eventi bellici, prima di arrivare lì voglio riprendere invece un'altra notizia che oggi troviamo su molte prime pagine dei quotidiani, una notizia che è un commiato, un saluto a Gianni Clerici, straordinario giornalista e straordinario commentatore, più che commentatore, narratore del tennis, insieme a Rino Tommasi, che ha accompagnato più di una generazione e che è stata, come dire, una figura di riferimento sul piano della narrazione sportiva sportiva, per chi per esempio come me da ragazzino leggeva Match Ball e il tennis italiano sull'onda della esplosione della passione per il tennis, seguita alle imprese di Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. A proposito, torno a riconsigliarvi una squadra bellissima, serie veramente molto bella, dedicata proprio a quella squadra di Coppa Davis. Ma si diceva di Gianni Clerici che se n'è andato a 91 anni, lui che era aristocratico quasi come la regina Elisabetta ed era quasi contemporaneo della regina Elisabetta, più che un giornalista sportivo, uno scrittore prestato allo sport. Non lo dico io, lo disse Italo Calvino. Clerici è uno dei più grandi scrittori che abbia mai conosciuto, disse Calvino, purtroppo sbeffeggiandolo, disse, scrive di sport. Gianni Clerici, per cui il tennis è sempre stato una sorta di tempio insieme aristocratico e popolare, diceva, l'individualismo, l'internazionalità, le antiche origini reali dovrebbero fare del tennis un gioco alieno dalle sanguigne passioni di sport più volgari. Il tennis, che era soprattutto Wimbledon, è qualcosa di più di un torneo, diceva Clerici, è una religione, la gente va lì, fa la fila ai cancelli da due notti prima, non solo per andare a vedere Nadal piuttosto che Federer. Wimbledon è il Vaticano del tennis, è come per un cattolico andare in pellegrinaggio a San Pietro. Antonio Di Pollina oggi su Repubblica ricorda l'epopea di Clerici e Tommasi, Rino Tommasi che era l'esprit de géométrie, Gianni Clerici invece l'esprit de finesse. Uno era quello del circoletto rosso, l'altro era quello che metteva tutti gli altri colori. Quando c'erano Tommasi e Clerici in TV, scrive Di Pollina, il tennis era Tommasi e Clerici in TV per moltitudini di appassionati che oggi guardano tutto il tennis possibile, si divertono, ammirano i fuori classe e alla fine gli scappa un pensiero su quando tutto era iniziato, ovvero quando c'erano Tommasi e Clerici in TV. Opposti, certamente perfetti, sicuro, lo yin e lo yang fusi perfettamente nel simbolo, le curve che combaciano e che curve. Clerici chiamava l'altro compiute Rino, passione per i numeri, statistiche, graduatorie come colpi a effetto che spiegavano tutto. Tommasi affibbiò a Clerici la storica gag di definizione il dottor Divago, e con maestria assoluta nel chiudere a rete la battuta spiegò: Clerici magari non ti dirà chi ha vinto il match, ma ti spiegherà alla perfezione perché e come l'ha vinto. Era iniziata nel 81, ricorda Di Pollina, nascente TV commerciale a marchio Fininvest e con Silvio Berlusconi che da statuto decideva tutto e si intestava tutto. Tommasi volle Clerici accanto e Berlusconi, che era una sorta di perfezionista intriso di luoghi comuni banalissimi, quelli che funzionavano con la gente che tornava a casa in tutta fretta perché c'era il biscione che li aspetta, non era contento. Clerici con quella vocina, ma perché? Tommasi resistette, forse gli mostrò pure qualche statistica, alla fine vinse e fu appunto l'epopea del tennis in TV, che era oltre al tennis in TV soprattutto Tommasi e Clerici alla TV. Nel 2002, ricorda ancora Di Pollina, il New York Times uscì con una colonna che raccontava di una strana coppia di italiani al microfono, due che erano la realtà aumentata del grande tennis e che cantavano, scherzavano, raccontavano e al tempo stesso spiegavano tutto alla perfezione. In confronto a loro, recitava l'articolo, John McEnroe è un personaggio appena appena vivace. E proprio a John McEnroe Clerici dedicò uno dei suoi più celebri aforismi quando disse: se fossi un po' più gay di quello che sono, mi farebbe piacere essere accarezzato dalla vole di McEnroe. Non era gay Gianni Clerici, ma ci giocava serenamente sull'ambiguità e soprattutto amava veder giocare gli strioni, per esempio come Ilie Năstase, mitologico tennista rumeno degli anni 70, di cui diceva è stato diverso per una caratteristica fondamentale, ha introdotto nel gioco lo spettacolo teatrale, direi soprattutto il musical. Certo, attori del court ce n'erano già stati, come Tilden ad esempio, attore tanto professionale da aver giocato un match e aver recitato nello stesso giorno a Broadway, ma nessuno era stato tanto irriverente e tanto consapevole che il tennis fosse anche e in qualche occasione soprattutto spettacolo. Qui in Francia si dice infatti jouer sia per lo sport che per la scena, ed ecco che Nasty, scelto dal destino per il palcoscenico del corte, era spinto a giocare, cioè a recitare. E poi, come dire, le pagine dedicate a Suzanne Lenglen, ai grandi australiani Hode, Roswell in particolare, e poi Sampras che chiamava Pietrino, Edberg che chiamava Stefanello, Roger Federer naturalmente. E in queste ore sta circolando sui social anche un altro pezzo che scrisse Gianni Clerici, anzi un pezzo di intervista che gli fecero, in cui raccontava di quella volta che a Cagliari nel 1968 strappò uno striscione elettorale del Movimento Sociale. Eravamo in Sardegna, raccontava Clerici, insieme a Bud Collins del Boston Globe, per seguire un incontro di Coppa Davis tra Italia e Ungheria. Rientravamo dalla cena in un ristorante di pesce che c'era stato indicato da Gianni Brera perché ci andava sempre Gigi Riva a rombo di tuono. Rientrando in albergo, pervasi di lietezza e vermentino, Collins vide uno striscione del Movimento Sociale e si stupì molto che ci fosse ancora un partito in Italia che si dichiarasse fascista. Rimboccandomi le mani, dissi che ci avrei pensato io. Mi arrampicai su uno dei pali e slegai lo striscione da una parte. Quando mi arrampicai sull'altro palo, ma non ci fu verso. Di slacciare la corda. Ridiscesi e in quel momento passò l'amico tennista Sergio Tacchini in auto e chiese che cosa stesse accadendo. Glielo spiegai. Lui legò l'estremità dello striscione al paraurti della sua auto, ingranò la marcia e completò l'opera. Così un pezzo del mondo tennistico, letterario, ma anche di biografia personale di questo straordinario personaggio, narratore e appunto grande scrittore prestato alla cronaca e al racconto sportivo, come disse, ebbe modo di dire, Italo Calvino. E a questo punto però ci tocca invece tornare sulle questioni che ritroviamo anche oggi in prima pagina e che riguardano ovviamente la guerra. E allora, da dove possiamo cominciare? Possiamo cominciare dalla questione del grano, che anche oggi fa da titolo a diverse prime pagine. Il sacco del grano è il titolo del Manifesto. Gli Stati Uniti aprono la caccia ai pirati, navi russe di cereali rubate verso le coste africane, non comprateli, ma solo nel Corno d'Africa ci sono 14 milioni di affamati, corridoio del cibo sul Mar Nero, la Turchia media, ma Kiev invece vuole armi navali, la fame entra in guerra. Questo è il titolo, il sottotitolo sulla prima pagina del Manifesto. Russia-Turchia, il patto del grano, il titolo della Stampa, con il reportage di Francesca Mannocchi, quei migranti usati come armi. Ma il punto andiamo a leggerlo sulle colonne di Avvenire, che invece oggi come titolo fa un grano di speranza verso un'intesa anche alla Mosca per sminare il porto di Odessa e far partire le navi con i cereali ucraini. Sarà vera intesa, sarà vero sblocco, ma lo vedremo. Tanti sono gli elementi di natura dubitativa che oggi ritroviamo nelle cronache. Intanto vediamo che cosa scrive Pietro Saccò oggi sulle colonne di Avvenire. Sta prendendo forma, scrive Saccò, la soluzione per riaprire le esportazioni via mare del grano ucraino, secondo indiscrezioni raccolte dal quotidiano russo Isvezia. Russia, Ucraina e Turchia hanno trovato un primo accordo preliminare che potrà essere formalizzato nei prossimi giorni. L'intesa riguarda il porto di Odessa sotto controllo ucraino. I militari turchi saranno impegnati nel togliere dal mare le mine collocate dagli ucraini per impedire un attacco russo via mare, che impedisca alle navi merci di raggiungere lo scalo. Una volta caricato il grano, le navi saranno scortate dalle flotte turche fino alle acque neutrali del Mar Nero. Passato il Bosforo, saranno le flotte militari russe ad accompagnarle fino a destinazione. L'accordo dovrebbe essere firmato tra domani e dopodomani durante la visita ad Ankara di Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo. La versione di Svezia è quasi quella ufficiale del Cremlino. Lo storico quotidiano russo è controllato dalla Holding National Media Group, che appartiene a società statali, che dal 2014 ha come presidente Alina Kabayeva, l'ex campionessa di ginnastica considerata la fidanzata di Putin. Alla televisione turca il ministro della difesa turco Akar non ha confermato i dettagli di questo schema per le esportazioni di grano, ma ha invece ribadito che sono in corso i colloqui per creare corridoi sicuri per le navi merci ferme nei porti ucraini. Nella trattativa per liberare il grano ucraino è coinvolto il diplomatico britannico Martin Griffiths, responsabile degli aiuti umanitari per l'ONU. Gli Stati Uniti guardano al negoziato con scetticismo. Washington, insieme a Kiev, Kiev accusa Mosca di aver rubato 500.000 tonnellate di grano ucraino per un valore di 100 milioni di dollari. In un memo inviato a metà maggio a 14 governi, soprattutto africani e asiatici, reso noto dal New York Times, il governo americano ha avvertito che secondo le sue informazioni diverse navi merci russe, ne sono state identificate almeno tre, stanno trasportando grano ucraino rubato passando dal porto di Sebastopoli in Crimea. Anche l'Unione Europea sembra poco convinta. Il Cremlino sta usando le scorte di cibo come missile invisibile contro i paesi in via di sviluppo. Le drammatiche conseguenze della guerra russa si stanno diffondendo in tutto il mondo e ciò sta facendo salire i prezzi dei generi alimentari, spingendo le persone nella povertà e destabilizzando intere regioni, ha detto così Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, intervenendo al Consiglio di Sicurezza del l'ONU, mentre l'alto rappresentante per la politica estera Borrell ha segnalato che ieri le forze russe hanno distrutto il secondo più grande terminal per i cereali in Ucraina. A Mykolaiv, nel frattempo, l'Ucraina continua a esportare il suo grano seguendo la rotta di terra via treno, i carichi attraverso la Polonia per arrivare al porto lituano di Klaipeda sul Mar Baltico, una rotta che può portare però una quantità ridotta di grano che è tutt'altro che ottimale rispetto a quella che passa dal Mar Nero e poi dal Mediterraneo. I cereali sono destinati all'Africa e all'Asia. Egitto e Turchia sono i punti di sbarco indubbiamente migliori, ma per raggiungerli dai mari del nord la rotta è lunghissima. C'è poi una terza via che passa dalle chiatte sul Danubio e quindi dall'area più sicura del Mar Nero per arrivare al porto di Costanza in Romania, da dove potrebbero attraversare il Bosforo e quindi dirigersi verso sud, ma anche questo è un percorso molto macchinoso e costoso. Vedremo dunque ci sarà un accordo e che tipo di accordo sarà. Come dicevo, sono molti gli elementi dubitativi che oggi troviamo ancora sui giornali, e la questione del grano va a somma con tutta la partita energetica per mettere in difficoltà ed erodere il potere di acquisto. Tanto che ieri in sede europea si è discusso di salario minimo. Salario minimo per tutti è il titolo che fa Repubblica. Non è esattamente così, ma dopo vedremo che cosa scrive Claudio Tito, inviato da Bruxelles. Intanto Alberto Negri oggi sulle colonne del Manifesto torna sull'effetto paradossale delle sanzioni. Le sanzioni a Mosca non funzionano, almeno per ora, dice Alberto Negri, riprendendo quello che ha scritto Larry Elliott in un editoriale sul Guardian. Peggio ancora, stanno avendo effetti perversi sui prezzi dell'energia e alimentari mondiali e anche sulla politica, al punto che invece di punire i dittatori come Putin, Biden è costretto, per frenare l'impennata del petrolio, ad andare in visita in Arabia Saudita dal principe assassino Mohammed bin Salman, e a chiudere due occhi, non uno, sui raid di Erdogan contro i curdi alleati nella guerra all'ISIS, che si oppone anche all'ingresso della NATO nella NATO di Finlandia e Svezia. Mettiamo sanzioni a Putin, dice Negri, ma non alla Turchia, che invade il territorio siriano e iracheno e viola sistematicamente le regole, come Israele ad esempio. Ankara non ha imposto sanzioni a Mosca, ma allo stesso tempo sta negoziando con Putin sulle rotte del Mar Nero per il grano da cui dipende la vita di centinaia di milioni di persone nel mondo. Vale la pena ricordare tra l'altro che le primavere arabe esplosero nel 2011 dopo un anno di siccità che fece impennare i prezzi alimentari. Gran parte di questi paesi dipendono dal 60 all'80% dalle importazioni da Russia e Ucraina. In un certo senso le sanzioni, invece di costringere Putin a fermare l'invasione dell'Ucraina, la stanno incoraggiando. Questo non significa, dice poi Negri, che le sanzioni non avranno effetto. Il Fondo Monetario stima nel 2022 un calo dell'economia russa dell'8,5% e con il crollo delle esportazioni occidentali mancheranno i pezzi nel settore tecnologico anche per le industrie di base, ma Putin è riuscito a mantenere un rublo forte e ha il tempo per trovare nuovi partner disposti ad aggirare le sanzioni. Ci riuscirà anche con l'aiuto di un paese maestro nel farlo come l'Iran. Altra apertura è quella che fa il Corriere della Sera, che sta sulle tensioni tra Roma e Mosca. A pagina 2 Fabrizio Caccia, il comunicato diffuso sabato scorso sui social network di San Pietroburgo, scrive Caccia, dal Ministero degli Esteri di Sergei Lavrov, è subito rilanciato sulla pagina Facebook dell'ambasciata russa in Italia, con accuse pesanti di russofobia rivolte alle istituzioni e ai media italiani, non poteva non generare una risposta ufficiale. elettorale ed ecco che ieri mattina il segretario generale della Farnesina, l'ambasciatore Ettore Francesco Segui, ha convocato nel suo ufficio, su input del ministro degli esteri, ma soprattutto d'intesa con Palazzo Chigi, l'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergei Razov, tra l'altro lo stesso giorno in cui, a testimonianza delle tensioni internazionali NATO, l'ambasciatore italiano ad Ankara è stato convocato al Ministero degli Affari Esteri turco per una manifestazione tenutasi a Roma a favore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Ieri con Razov, Segui è stato perentorio, dichiarazioni inammissibili e offensive, quelle contenute nel comunicato del Ministero degli Esteri di Mosca. Il segretario generale della Farnesina ha respinto con fermezza le accuse di amoralità contro funzionari e media italiani, rigettando le insinuazioni relative al presunto loro coinvolgimento in una campagna antirussa. Razov, da parte sua, che da colomba ormai si è fatto falco, ha ribadito le accuse all'Italia in una nota diffusa anche questa su Facebook e accolta in poche ore da quasi 1500 like di italiani pro Putin. Così ha sottolineato: la linea di propaganda che sta dominando nei media italiani difficilmente può essere qualificata altrimenti che come ostile, e ha invocato moderazione ed equilibrio tradizionali per la politica estera italiana nell'interesse del mantenimento di relazioni positive. Certo che dopo le espulsioni reciproche di personale diplomatico da parte di Roma e di Mosca, il clima oggi non è dei migliori. Non è valsa la trasferta di Giletti a rasserenare gli animi, ma intanto io do subito la linea ad Alessandro Principe dall'altra parte del vetro con l'edizione delle 8.30 delle notizie, poi torniamo tra poco con la seconda parte, Il Demone del Tardi.
Keep scoring, traders on a meat trap.
Beh, Rocks dei Primal Scream è uno dei pezzi giusti per shakerarci un po' a quest'ora del mattino, quando comincia la seconda parte del Demone del Tardi.
No, che succede? Oddio, Massimo! Massimo! Aiutate Massimo!
Chi? Ciro, dove?
Massimo!
Oddio, no! Oddio, 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 no!
Massimo! 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 Massimo!
Allora, si è detto che il malore di Giletti fosse dovuto a un calo di zuccheri, probabilmente invece è stato lo sforzo intensissimo per sostenere per un'ora e quasi più lo sguardo davvero giornalista, quello per cui ha vinto il Pulitzer, lo ricorderete. Dopodiché noi ci scherziamo, ma è perfettamente comprensibile il panico di Mirta Merlino che urla Massimo, Massimo, anche perché quando normalmente un giornalista ha un malore al Cremlino di solito non va a finire bene. Il fatto che invece sia finita bene forse ci suggerisce che Giletti, un vero giornalista, esattamente non è. Ma basta con questa questione, occupiamoci piuttosto di mense scolastiche. Abbiamo aperto questa mattina con il panico genitoriale dei bambini allo Stato Brado, tra due giorni quando finirà la scuola. Ma pensate, i bambini l'anno prossimo che potrebbero avere a che fare quando si siederanno a tavola per la pausa pranzo con i grilli nel piatto. Paginone del Corriere della Sera, pagina 25, in cui lo chef Beppe Grillo in persona consiglia i grilli a tavola. Sembra un gioco di parole, invece non è. In Galles li offrono a scuola. La segnalazione sul blog di Beppe Grillo allo studio, un menù per i bimbi delle elementari. Si tratta di cibo sostenibile. Segue grosso dibattito, sempre a pagina 25, con opinione A della nutrizionista: l'apporto proteico è ottimo, ma negli insetti c'è poco ferro. B, la chef stellata: io ho assaggiato le cavallette, il sapore è simile alle patatine. C, naturalmente la mamma: ho due figli, sono contraria alla dieta mediterranea. È il top. Divaghiamo con i grilli a tavola, perché poi ovviamente ci tocca tornare ad altre aperture sulla guerra. La guerra di Putin ora sconvolge la politica interna dei paesi UE. E questa l'apertura che fa domani. Il governo svedese rischia di cadere perché la parlamentare di origine curda Amine Kakabayev non vuole cedere al ricatto di Erdogan. La Turchia toglierà il veto solo se Stoccolma è straderà i combattenti curdi. E domani intervista proprio la parlamentare svedese di origini curde. Dicevamo però che uno degli effetti della guerra è il tracollo del potere d'acquisto delle persone, per l'inflazione, per il rincaro dei prezzi dell'energia, della benzina, dei generi alimentari, e quindi di cosa si è discusso ieri a Bruxelles? Del salario minimo. Mossa UE, scala mobile per il salario minimo, sdoganato anche il reddito di cittadinanza, scrive così oggi Repubblica, che dedica la sua apertura al tema. Vediamo come racconta quanto accaduto a Bruxelles Claudio Tito. Era ormai un tabù, almeno dal referendum del 1985, ma in Europa da oggi è sfatato, perché quello strumento è improvvisamente ricomparso nella direttiva sul salario minimo che il trilogo, organismo del tutto informale che mette insieme Commissione e Consiglio e Parlamento UE, ha approvato ieri. Si resuscita appunto la scala mobile. Nel testo ovviamente non si chiama così, bensì automatic indexation. Certo, il sistema autorizzato dall'UE presenta dei limiti ed è accompagnato da restrizioni, e soprattutto è riferito solo al salario minimo e non a tutti gli stipendi, solo al salario minimo, proprio perché uno dei criteri fissati è il potere d'acquisto, lasciare inalterata la capacità di sopravvivenza di chi percepisce la retribuzione minima. A voler inserire nel testo questa opzione, non un obbligo, attenzione, ma una possibilità, è stato il commissario lussemburghese al lavoro, che viene dalle file del PSE. Resta il fatto che in una fase in cui l'inflazione impazza e i tassi iniziano ad essere più vicini a quelli degli anni 80 che non a quelli del 21° secolo, il principio che connette prezzi e buste paga è messo nero su bianco in un atto vincolante dell'Unione Europea. La direttiva sarà operativa probabilmente da metà giugno, dopo il via libera del trilogo. Questa settimana o la prossima il Parlamento Europeo dovrebbe dare l'ultimo via libera. L'obiettivo è la ratifica da parte del Consiglio dei Ministri UE del lavoro convocato per il 16 giugno in Lussemburgo. Si tratta di un atto che punta a introdurre in tutti i paesi dell'Unione un salario che non scenda al di sotto di una soglia della decenza e della sopravvivenza. Ma c'è di più: un filo invisibile ma piuttosto concreto lega questo provvedimento ad un altro che il Consiglio Europeo, dietro suggerimento della Commissione, adotterà tra settembre e ottobre prossimi. Si tratta di una raccomandazione per il reddito minimo, in sostanza quello che in Italia adesso si chiama reddito di cittadinanza, ma che già a partire dal 2017 era contenuto nel cosiddetto reddito di inclusione. Sostanzialmente la UE inviterà, perché la raccomandazione non è vincolante, a inserire nelle rispettive legislazioni una misura a favore di un sostegno universale, rispettando il principio dell'adeguatezza. Per il nostro paese in realtà l'invito è già esaudito. Negli ultimi 3 anni semmai la Commissione ha chiesto di modificare il provvedimento originario, che veniva considerato discriminatorio nella parte che richiedeva un tempo minimo di residenza. Quella parte però è già stata modificata, ma è comunque una spinta in quella direzione. Di certo pensare di cancellarlo sarà più difficile, inevitabilmente diventerà, anzi già lo è, insieme al ritorno della scala mobile, argomento della prossima campagna elettorale. Rischia però di essere un dibattito tutto interno al nostro paese. Per la UE invece si tratta di un dato acquisito. Così l'apertura di Repubblica di oggi, notizia che ritroviamo ovviamente anche su altre prime pagine, il Corriere della Sera per esempio: l'Europa fissa il salario minimo ma non sarà obbligatorio. Corriere della Sera che in prima pagina mette anche il ritorno del Salone del Mobile. Si apre la settimana del Salone, il design nel segno della ripartenza. Ma tornando alle questioni del reddito e soprattutto del lavoro, tasse sul lavoro verso il taglio, questo è il titolo di oggi del Messaggero. Parla il ministro Orlando: urgente migliorare le paghe, chiede aiuto a Draghi per mediare sul cuneo. E proprio sul cuneo fiscale apre invece il Sole 24 Ore: stipendi, il vero cuneo fiscale è al 60%, la questione salariale, su 300 miliardi annui di salari lordi, 100 miliardi di contributi e 80 di IRPEF. Dalla UE la direttiva sui criteri per il salario minimo. Il Fatto Quotidiano invece fa un'altra apertura, ovvero sulla questione del Copasir e della presunta lista su cui ha investito molto il Corriere della Sera nei giorni scorsi. Il Copasir non sa nulla dei pizzini del Copasir, questo è il titolo che fa il Fatto Quotidiano, che dice: smentito il Corriere. Parla Urso, il presidente del Copasir: i putiniani li ho letti sui giornali, dice Urso, che è intervistato oggi anche sulle colonne di Repubblica. Il Copasir, quella lista non è nostra, il titolo anche nel catenaccio del Manifesto di oggi in prima pagina. Il Giorno invece fa un'apertura diversa da tutti gli altri quotidiani: addio alle automobili diesel e a benzina, rivoluzione UE, dal 2035 non potranno più essere vendute. Ma gli industriali resistono, i politici anche in Italia litigano. Viaggio nel mondo dell'elettrico, dai tempi di ricarica allo smaltimento delle batterie, tutti i problemi che dovremo affrontare. Ma uno dei grandi protagonisti di giornata è naturalmente Boris Johnson, che si è salvato per il rotto della cuffia e che adesso potrebbe organizzare sull'onda dell'entusiasmo un suo personalissimo giubileo a base di aperitivo offerto per tutti. I Tory salvano Johnson, ma ormai è un'anatra zoppa, scrive per La Stampa l'ex direttore dell'Economist Bill Emmott. La Gran Bretagna, scrive Emmott, ha vissuto un weekend di festeggiamenti sfarzosi e teatrali per i 70 anni di regno della regina Elisabetta, ma subito dopo un giorno drammatico riguardante il futuro dell'uomo che sul piano formale è il suo primo ministro, cioè Boris Johnson. Questa giornata drammatica lascia intendere che, nonostante tutta la stabilità e la continuità incarnate dalla regina, la Gran Bretagna di fatto sia destinata all'instabilità politica e a ulteriori cambiamenti. A 6 anni di distanza da quando Johnson ha guidato con successo la campagna per la Brexit, il paese nutre un rispetto e un'ammirazione enormi per la regina, ma nella nazione, nel suo stesso partito conservatore, godono di un rispetto lontanamente paragonabile per il ministro Johnson, per il primo ministro Johnson. Nel voto per la fiducia, indetto all'improvviso dai parlamentari ribelli nei confronti della sua leadership, un consistente 41% dei suoi stessi parlamentari ha votato contro Johnson. Un tale grado di slealtà, dice Emmott, è il peggiore che un partito politico britannico al governo abbia mai visto in un voto sulla fiducia. In effetti, il voto implica comunque che Johnson è sopravvissuto. Tuttavia, il fatto che il suo stesso partito abbia imposto un voto tempestivo sulla sua leadership a soli 2 anni e mezzo da quando Johnson ha conquistato la più ampia maggioranza parlamentare ottenuta dai conservatori dai tempi in cui governava la Thatcher negli anni 80 è di per sé un pessimo presagio. Adesso il fatto che i 2/5 del partito in Parlamento abbiano votato contro di lui indica che il primo ministro è gravemente ferito. È improbabile però che lo ammetta. Johnson piace paragonarsi a Winston Churchill, ma i due politici contemporanei ai quali in verità somiglia maggiormente sono invece Donald Trump e Silvio Berlusconi. Con Trump, Johnson ha in comune l'opinione secondo cui è sempre un errore ammettere la sconfitta. Con Berlusconi, Johnson condivide l'opinione secondo cui per avere la meglio in fondo bastano l'ottimismo, un sorriso e una battuta. E proprio come loro, Johnson crede che se riesce a sopravvivere, sai aspettare, prima o poi avrai un'altra opportunità. La difficoltà è che l'opinione pubblica britannica non sembra essere d'accordo, mentre il sistema elettorale britannico è quello in cui chi vince prende tutto. Nelle nostre elezioni politiche, dice ancora Emmott, non c'è spazio reale per un semplice sopravvissuto. Nei sondaggi d'opinione i conservatori sono attualmente in ritardo di circa 10 punti percentuali rispetto al partito laburista che sta all'opposizione e su ogni dote importante, fiducia, competenza, gestione economica, i Labour sono in vantaggio. Le prossime elezioni generali non sono previste sino a dicembre 2024, cioè tra quasi 2 anni e mezzo. Quindi il signor Johnson potrebbe pensare di avere tutto il tempo per ripristinare le sue energie politiche e recuperare la posizione sua e del suo partito. In teoria è vero, ma se il percorso da qui ad allora è disseminato di ostacoli. Nel breve periodo, 2 elezioni suppletive parlamentari nei tradizionali seggi conservatori che il suo partito molto probabilmente perderà, ma c'è anche un pronunciamento di una commissione parlamentare che deve stabilire se il primo ministro abbia o meno mentito al Parlamento, il che è ufficialmente una violazione che imporrebbe le sue dimissioni. Pertanto questo voto drammatico, drammaticamente negativo, sembra solo l'inizio della storia. È molto probabile, conclude Emmott, che Boris Johnson venga sostituito presto come primo ministro britannico, poiché i colpi che ha incassato sono davvero rilevanti. La Gran Bretagna è in ogni caso giunta al termine di un lungo periodo di governo del Partito Conservatore durato ormai 12 anni che la storia sembra voler interrompere alle prossime elezioni politiche. Vuol dire che la storia a lungo termine delle relazioni dell'Europa con il suo vicino problematico, la Gran Bretagna, non sarà scritta dal clown Boris Johnson, ma dal governo che gli succederà molto probabilmente di centro-sinistra. Questa la profezia di Bill Emmott. Restando sulla prima della stampa, segnalo il pezzo a firma Antonietta Farina Coscioni sulla fine vita di Fabio, tortura di Stato, il tema del fine vita che è tornato prepotentemente sulle prime pagine, così come sulle prime pagine ci sta l'eco della vicenda delle molestie avvenute sul treno di Peschiera. E come titola il giornale sul tema, i migranti molestano, la sinistra li difende, dem e femministe incolpano la destra e bloccano la legge sulle baby gang. Non si ferma lì, invece Libero che aggiunge a firma del suo ex direttore Pietro Senaldi, in Italia è arrivata la caccia al bianco, ma dirlo è vietato. Libero che poi oggi è scatenato nuovamente sul tema immigratorio, pare di sentire Salvini infervorato in campagna elettorale: non riusciamo neanche a far lavorare gli immigrati, diamo permessi per entrare non per impegnarsi, e ancora vergogna islamica, concorsi di bellezza per le donne con il velo, la sharia a Cinisello Balsamo e via di questo passo libero che però titola sul caso Giletti, visto che il suo direttore Alessandro Sallusti è stato protagonista del più plateale degli smarcamenti, con tanto di crudezze rivolte all'un tempo amico Giletti. E quindi, come racconta oggi libero il Cremlino, la fortezza di orge e assassini da Ivan il Terribile a Stalin, una storia degli orrori. C'era tutta una serie di altre cose suggestive che oggi Libero raccontava, per esempio che abbiamo mandato i carabinieri a Kiev per indagare sui massacri di Putin, e poi naturalmente ce n'è pure per il ministro Speranza, che ci vuole mettere la mascherina per andare al voto, che è anche il titolo che fa La Verità: voto in mascherina e con l'inganno Speranza vuole imbavagliare pure il referendum sulla giustizia. Direi che tendenzialmente possiamo anche fermarci qua per questa mattina, così libero tutto quanto lo studio dal mio ingombro per lasciarlo libero a Prisma con Lorenza Ghidini e Alessandro Braga. Che cosa mi sono dimenticato di citare però? Mi sono dimenticato di citare quanto accaduto ieri in Nigeria, e la vicenda la troviamo in taglio alto sulla prima pagina di Avvenire, che credo che sia insieme al Foglio l'unico quotidiano che mette in prima pagina con ampio spazio l'orrore in Nigeria. Titola così Avvenire: strage a messa per la lotta delle terre, sono decine le vittime dell'azione terroristica di domenica. Il martirio della chiesa in Nigeria, scrive invece il Foglio. Ma adesso il mio tempo a disposizione è definitivamente scaduto, non ho neanche il tempo per darvi le ultime di calciomercato che troviamo sulla prima della Gazzetta dello Sport, ma niente di che. Però, visto che oggi abbiamo dedicato molto spazio a Gianni Clerici e allo suo straordinario mondo letterario dedicato al racconto del tennis, beh, per dire come funziona oggi, visto che Repubblica riporta un pezzo che Clerici aveva dedicato a Rafa Nadal dopo l'ennesimo trionfo di Rafa Nadal al Roland Garros, come si scrive oggi di Nadal, per esempio sul sito del Corriere della Sera: Nadal e i suoi segreti, beve acqua di mare, odia il formaggio, guida malissimo. Con questo vi saluto, linea Prisma, ci sentiamo domani, grazie per esserci stati, ciao a tutti, a Gianmarco Bacchi.